piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I dati sui contagi da coronavirus in Italia ieri hanno fatto segnare un nuovo record, 24.991 casi. Per la prima volta i positivi superano i guariti, 205 le vittime. Con un discorso alla nazione ieri sera il presidente Macron ha annunciato misure drastiche per contrastare l'avanzata del coronavirus. Restano aperte scuole e fabbriche, mascherine in casa se si ospitano amici. In Germania la cancelliera Angela Merkel annuncia misure leggermente meno dure, in Spagna blocchi regionali. Se le misure prese finora non dovessero bastare, l'Europa studia un piano di lockdown che potrebbe interessare tutti e 27 i paesi dell'Unione. Ne hanno parlato ieri sera in una telefonata tra il presidente del Parlamento europeo Sassoli e la presidente della Commissione europea von der Leyen.
La copertina è del TG5 e dà un'idea sintetica di quello che sta accadendo in Europa. Quanto riguarda il sondaggio, poi stanno avvenendo tante altre cose che ci danno ansia e ci danno un certo senso di disperazione, se vogliamo dirlo. Parlo delle notizie, avete già sentito il nostro giornale radio, che vengono appunto dagli attentati in Francia. Vorrei però concentrarmi questa mattina su quello che è il tema principale, che è appunto l'epidemia coronavirus. Devo dire che la generazione a cui appartengo, la cosiddetta generazione dei baby boomer, cioè quelli nati negli anni 50 e 60, erano abituati a sentirsi dire dai loro genitori: voi non avete conosciuto la guerra, è stato sempre facile per voi. In effetti, essere arrivati a 60 anni senza grandi scosse che ci spaventassero ci ha dato un certo senso di privilegio. Ma stiamo recuperando tutto, anche noi avremo da raccontare un periodo difficile, che si presenta difficile in questo momento, al di là delle percezioni locali e nazionali che abbiamo. Come sempre noi ci fidiamo di chi parla con i dati in mano, con l'analisi in mano. Più volte abbiamo chiamato a parlare il presidente della Fondazione Gimbe, che è Nino Cartabellotta, che è un medico che da sempre si occupa di medicina basata sulle evidenze, ma in questo momento in particolare fornisce settimanalmente un proprio report sulla situazione basandosi sui dati. Ricordo che lo chiamammo come ospite di apertura di questo ciclo di Melog, che era il 31 agosto, e disse alcune cose che allora sembravano al pubblico esagerate, pessimistiche, ma che si sono puntualmente verificate nel giro di queste ultime settimane. Abbiamo avuto la fortuna che l'ultimo rapporto Gimbe è stato liberato dall'embargo proprio un paio d'ore fa, e quindi abbiamo Nino Cartabellotta ospite proprio a illustrarcelo. Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Nessuno vorrebbe sentirsi dire quello che è, il titolo, l'occhiello a quest'ultimo rapporto Gimbe: coronavirus, epidemia fuori controllo, senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale. Tu sei il primo a dirlo a livello nazionale, quando in Europa mi sembra che sta parola impronunciabile sta cominciando a circolare abbastanza. Mi fai una sintesi di questo titolo, nel dettaglio di quello che è l'ultimo rapporto?
Ma la sintesi è quello che risulta un po' da quella che è la nostra abitudine a seguire i numeri del giorno, su cui probabilmente ci siamo anche un po' persi. Come sai bene, noi ragioniamo in un'ottica settimanale, e nell'ultima settimana da noi analizzata, quella 21-27 ottobre, abbiamo avuto rispetto alla precedente un incremento del 108% dei decessi e quasi del 90% dei nuovi casi. Sul versante ospedaliero ho 5.500 ricoveri in più e 540 pazienti in più in terapia intensiva, e la cosa che più preoccupa è che il tempo di raddoppiamento di questi numeri ospedalieri è di circa 10 giorni. È evidente che dal punto di vista squisitamente numerico noi oggi ci troviamo alla terza settimana consecutiva di raddoppio praticamente dei nuovi casi, siamo passati da 35.000 a quasi 69.000 e questa settimana a 130.000 e 329. Con quel famoso rapporto tra positivi e casi testati che è passato dal 7 all'11 al 18%, che di fatto certifica in maniera definitiva che l'epidemia è sfuggita un po' a quello che è il controllo del primo argine, quello territoriale. Quello che dal punto di vista diciamo anche grafico, e invito tutti gli ascoltatori a visitare il nostro sito coronavirus.gimbe.org, è che le curve dei casi attualmente positivi, quelli dei ricoverati con sintomi, quelli in terapia intensiva e quelli dei deceduti, sono praticamente sovrapponibili. Cioè se non ci fossero le etichette, i numeri sembrerebbero quattro curve uguali. Solo che i casi attualmente positivi sono dell'ordine di decine di migliaia, siamo arrivati a 255.000, i ricoverati dell'ordine di migliaia, siamo quasi a 14.000, quelli in terapia intensiva diciamo di svariate centinaia, ma adesso di migliaia, 1.411, e deceduti 2.375. Ma le curve hanno tutte lo stesso andamento. Ogni settimana si verifica un ulteriore salto verso l'alto che ovviamente in prospettiva futura con una ipotetica riduzione molto modesta di quelle che sono le misure già introdotte da 3 DPCM consecutivi che, come ci siamo già raccontati, hanno più inseguito i numeri del giorno piuttosto che fare delle proiezioni a medio termine, è verosimile che senza chiusure diciamo localizzate nelle aree dove ci sono tanti contagi e soprattutto una crescita dei contagi molto veloce, si finirà per arrivare a quello che nessuno di noi vuole.
Diciamo, Nino, che le misure che già stanno facendo scendere l'Italia in piazza in maniera anche molto, molto violenta nei casi più estremi, è impossibile innanzitutto assaggiarne l'effetto positivo se non fra un paio di settimane. Ma mi sembra, osservando le vostre curve, quello che dici te, facendo un rapido ragionamento, se tutto è raddoppiato in soli 10 giorni, se le misure non sono diciamo leggibili con dei vantaggi immediati prima di 2 settimane, fra 10 giorni ci troveremo ad avere ancora il doppio rispetto a quella, quindi cominciamo a avvicinarci a delle cifre preoccupanti. Io continuo a leggere, ma in fondo rispetto alla prima volta è uno scherzo, né niente, state contando i positivi, insomma ci sono delle letture da leone di tastiera che tendono a sdrammatizzare queste cifre. Io non mi piace fare la parte dell'uccello del malaugurio, però mi sembra che finora, visto che le vostre osservazioni sono state le più realistiche, al di là di tutte le interpretazioni, ci stiamo avviando a una fase ulteriore. Quando potrebbe avvenire, se tutto procede secondo questa costante e nulla di nuovo si fa, il cosiddetto punto di non ritorno?
Ma il problema è che molti politici, ma anche giornalisti, colleghi, intendono diciamo questo punto di non ritorno identificato da un numero. Secondo la nostra visione invece sono i trend a parlare, perché se si mantengono questi trend di crescita all'8 novembre, che sono esattamente a 2 settimane dall'ultimo DPCM, la stima è di 31.400 pazienti ricoverati in ospedale e 3.310 in terapia intensiva. Qualcuno potrebbe dire sì, sono ancora pochi.
Tu non dici il numero dei possibili decessi, però nell'ordine…
Anche perché il problema qual è? Che quando
li raddoppiamo…
Esattamente, perché quando si supera il limite del 30% dei posti letto, sia ospedalieri sia in terapia intensiva, occupati da pazienti Covid, intanto si cominciano a cancellare, come già avviene in molte regioni, interventi chirurgici programmati, prestazioni sanitarie differibili, e in una seconda fase si assiste a quello che è l'incremento della letalità, che attenzione non è solo Covid correlata, è un dato preoccupante che questa mattina non è rientrato per ragioni anche di spazio del nostro comunicato, è che se le due curve degli ospedalizzati e quelle della terapia intensiva continuano a correre parallele praticamente con un rapporto di 1 a 10, nelle ultime 2 settimane quella della letalità, della mortalità si sta sganciando da quella delle terapie intensive, quindi è verosimile che già cominciamo a vedere gli effetti negativi anche sulla letalità del sovraccarico degli ospedali, che ripeto non sono solo dovuti a pazienti Covid.
Io vedo che tu citi un ospite che è ricorrente anche qua nella nostra trasmissione, che è il professor Enrico Bucci della Temple University.
È lui che ci ha fatto i calcoli, diciamo.
È un altro delle persone che normalmente si vede poco in televisione, perché dice cose molto concrete e molto difficili poi da smentire con l'ottimismo. Esattamente sta dicendo queste cose qua, che l'impatto può essere difficile. Ecco, in questo non so se rientra nei dati che avete già analizzato, visto che è un altro dei temi che si tocca sempre con grande circospezione e con paura di urtare le sensibilità. Il tema della scuola: alcune regioni stanno chiudendo le scuole perché dicono che la scuola comunque è un luogo pericoloso per il contagio. Avete qualche, diciamo, lettura un pochino più dettagliata di quanto possa essere veramente critica la riapertura delle scuole? Essere stata critica,
guarda,
in questo?
Gianluca, su questo purtroppo in assenza di dati ufficiali raccolti in maniera analitica e costantemente aggiornati, è difficile esprimersi sul dato nazionale. Quello che noi oggi abbiamo ripreso nel nostro comunicato odierno è questo lavoro pubblicato da Donaldson e altri ricercatori dell'Università di Edimburgo, che ha stimato qual è l'impatto delle differenti misure di contenimento su quello che è il famoso indice RT, che è l'indice, diciamo, di contagio. Il primo a dover essere introdotto è il divieto di eventi e di assembramenti oltre 10 persone, che mi sembra che rientrino tutte tra quelle che sono le misure che è già adottato il governo. A seguire poi c'è la chiusura dei luoghi di lavoro, favorendo ovviamente lo smart work dove è necessario, quindi la limitazione della mobilità, e come ultimo step la chiusura delle scuole e il divieto di uscire di casa, che di fatto coincide con il lockdown totale. Ovviamente
che è la misura più drastica che tutti tendono a considerare come un'ipotesi non percorribile. Però mi sembra aver capito che se guardiamo in maniera totalmente laica, senza nessun tipo di retropensiero, questi dati, sembra che diventerà indispensabile almeno una chiusura per qualche periodo per fermare questo tipo di contagio non più controllato, non più tracciato.
Ma guarda, come abbiamo scritto questa mattina, siamo ancora in tempo a evitare il lockdown generalizzato se chi gestisce comuni, soprattutto di grandi dimensioni, e regioni, si prende la responsabilità di fare delle chiusure selettive e anche prolungate e rigorose, perché se il livello decisionale si sposta a livello sempre più in alto, e quindi si aspettiamo, guardando al numero dei contagi nazionali, che in questo momento non sono uniformemente distribuiti in tutte le regioni e in ciascuna regione, nelle varie province e nei vari comuni, è evidente che il punto di non ritorno sarà quello di una decisione nazionale. È ovvio che ci sono ovviamente responsabilità politiche, decisioni di tipo nazionale, regionale e locale, che coinvolgono anche aspetti economici, però con questa strategia dell'attesa e dell'inseguimento è inevitabile, come è successo in Francia, che a un certo punto qualcuno dirà: bene, bisogna richiudere tutto. Siamo ancora in tempo, ma siamo già in ritardo.
Quindi arriviamo al penultimo grado di quella scala che tu hai illustrato prima. Ancora siamo limitazione a mobilità in qualche maniera ancora molto limitata, perché nessuno ha mai detto che non si possa andare oltre i confini regionali. Sarà fatta una raccomandazione a non uscire fuori dal comune. Sai, con le raccomandazioni poi si fa ben poco, perché una raccomandazione non ha in sé un valore normativo. Il prossimo è quello che veramente ci spaventa. Secondo te quanto è possibile, questa è una valutazione al di là di questo rapporto, che poi le amministrazioni anche locali si prendano questa responsabilità, visto che ogni giorno poi ci sono notizie di gente che scende in piazza? È un po' difficile da gestire, il malcontento che non va sottovalutato e non va nemmeno denigrato, di alcune categorie sono state fortemente penalizzate, ma non ci dovrebbe essere secondo te una sorta di unità generale anche della politica su questo? In questo momento non conviene a nessuno il gioco al massacro, forse piuttosto che soffiare sul fuoco bisognerebbe prendersi tutti la responsabilità generale di tutto e cercare di far qualcosa che ci metta in condizioni di maggiore sicurezza piuttosto che interventi spot.
Ma è proprio così, e da questo punto di vista io condivido molto le parole del Presidente Conte, dobbiamo mettere in atto azioni che servono a tutelare la salute ma anche l'economia, però non vedo una strategia condivisa tra governo, regioni ed enti locali, che in questo momento è quella che ci potrebbe salvare da quello che è il lockdown totale. Il problema fondamentale è che le decisioni impopolari, più si va diciamo a un livello micro, quindi a livello di singolo comune, più diventano difficili da assumere per il singolo sindaco piuttosto che per il singolo presidente.
Al sindaco lo vengono a aspettare sotto casa, questo è il problema, capito? Rispetto
anche perché ci sono poi ovviamente diciamo i cosiddetti ristori che dovrebbero venire dal governo, che è molto più facile stabilire a livello nazionale, però quella che è la strategia che a me piacerebbe vedere deve riguardare non soltanto gli aspetti diciamo sanitari della pandemia ma anche quelli economici e quelli sociali, perché altrimenti noi rischiamo delle azioni disordinate che vanno dietro i numeri del giorno, che ovviamente poi creano anche, devo dire, per un'informazione non esattamente lineare su quello che sta succedendo, perché è ovvio che le proteste sono conseguenza delle restrizioni che in questo momento stanno penalizzando alcune categorie, però forse bisognerebbe anche essere più chiari su quelle che sono le proiezioni, che forse magari non vengono date per non spaventare la popolazione.
Allora, ci fermiamo un istante con Nino Cartabellotta, il numero è 800240024, immaginerete che oggi Nino Cartabellotta avrà molti impegni e quindi possiamo tenerlo ancora per la seconda parte, poi tutte le telefonate avranno modo di esprimere quello che è il loro punto di vista, secondo loro in questo momento serve una sorta di totale unità nazionale, di sacrificio distribuito abbastanza equamente, soprattutto non può essere sfruttata in maniera politica o demagogica quella che è una crisi che in realtà poi peserà prima o poi sulle spalle di tutti. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024, tra poco manderemo anche le vostre telefonate, cerchiamo di terminare comunque con Nino Cartabellotta, che ricordo presidente della Fondazione Gimbe, il commento su il loro ultimo report uscito proprio poche ore fa, che diciamo porta in sé un presupposto che probabilmente è difficile da digerire, però è surrogato e appoggia su dati certi, su analisi che non danno tanto adito a idee interpretative al di là di quelle che appunto sono sintetizzate nel presupposto. L'epidemia è fuori controllo, senza immediate chiusure locali non si riesce a controllarla. Servirà un mese di lockdown nazionale. Ecco, su questa frase Nino Cartabellotta riesce a darmi dei termini un pochino più esatti. Servirà quando si sapranno i risultati dopo fra due settimane di queste misure di passaggio date dagli ultimi tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure sarebbe auspicabile che avvenisse subito?
Ma guardi Gianluca, come in parte ho già detto poco fa, in questa fase sarebbe importantissimo attuare quelli che sono dei lockdown locali, soprattutto in quelle aree dove l'epidemia già è completamente fuori controllo, cioè per fuori controllo significa due cose: prevalenza di casi molto elevata, soprattutto oltre 400-500 casi per 100.000 abitanti, e velocità di crescita settimanale che va oltre il 30-40%. Ci sono aree del paese, parlo
di quale aree parliamo, visto che nel rapporto poi c'è la tabella regionale.
Sì, diciamo che le regioni sono tante, poi a livello provinciale ci sono anche delle differenze, però l'incremento percentuale dei casi a livello regionale vede la Valle d'Aosta praticamente con il 35% dell'incremento dei casi e 1.088 casi per 100.000 abitanti, ecco, è una regione dove la situazione è fuori controllo, la Campania ha il raddoppio dei casi rispetto alla settimana scorsa e 566 per 100.000 abitanti, ma poi oltre la singola regione bisognerebbe capire quali sono i dati per singola provincia e per singolo comune, perché spesso le aree metropolitane in questo momento, parlo di Milano, parlo di Napoli, parlo di Genova, stanno trascinando molto quello che è il dato regionale. rispetto a quella che è la potenzialità delle misure messe in atto, due cose sono ragionevolmente certe. La prima è che gli effetti dei primi due DPCM non sono stati visibili o lo sono stati in misura molto minimale, perché erano veramente molto blande e la curva è in fase di crescita talmente veloce che non sono apprezzabili. Per quelli dell'ultimo DPCM bisognerà aspettare ancora una settimana, ma come dicevo poco fa, una settimana e 10 giorni, ma come dicevo poco fa, riprendendo questi dati che vengono da questa revisione internazionale sugli effetti delle misure, noi possiamo aspettarci, diciamo, nella migliore delle ipotesi, una riduzione del 20-25%, che rispetto a quella che è la velocità di crescita, soprattutto in alcune aree del paese, non è sufficiente ad abbatterle. E in ogni caso, attenzione, perché più il contagio si diffonde e più noi non riusciamo ad anticipare il virus, che è un po' la strategia che ha seguito la Francia. Aspettiamo numeri più alti fino a quando poi Macron era deciso di chiudere.
Diciamo che mi sembrava un po' un gioco a livello di leader europei in chi aspettava che facesse il primo passo qualcun altro. Ora il primo passo è stato fatto dalla Francia, seguirà la Germania, quindi non saremmo più i primi a avere questo tipo di misura. C'è una cosa che forse potrebbe spiegarci Nino Cartabellotta, perché uno dei temi di maggiore ambiguità e di maggior presa su chi nega l'emergenza sono i cosiddetti ricoverati con sintomi, che voi citate nel vostro rapporto. Sarebbe utile capire perché molti dicono sono ricoveri inutili, fatti solo a causa dell'allarmismo, della colpa dei giornalisti che gettano il terrore. Ecco, bisognerebbe capire un po' su questo dato dei cosiddetti ricoverati con sintomi. Sono persone che tolgono i posti letto a quelli che veramente hanno bisogno di terapia. È possibile fare una campagna di informazione più mirata ad evitare questo tipo di rapporto, di ricovero?
Ma guarda Gianluca, il problema fondamentale sta a decidere se credere o non credere ai dati. In questo momento noi abbiamo oltre 14.000 pazienti ricoverati con sintomi che sono positivi al Covid. Quale sia la causa esatta del ricovero noi non la conosciamo. Un dato è certo, che questi pazienti occupano un posto letto in ospedale e non permettono il ricovero di altre persone che magari ne hanno bisogno. Adesso immaginare che ci sia una percentuale elevatissima di questi pazienti che possono essere trattati o gestiti a casa mi sembra poco realistico, perché comunque è molto difficile che si vadano a recuperare pazienti in maniera inappropriata, e in ogni caso, voglio dire, questo certificherebbe comunque, se qualcuno lo sostenga, il fallimento dei modelli di sanità territoriale delle varie regioni. Quindi delle due l'una: o i sistemi territoriali funzionano ad arginare l'epidemia oppure i pazienti si ricoverano in maniera inappropriata. Ma attenzione, il posto letto è un collo di bottiglia, sia quello dell'ospedale sia quello della terapia intensiva. Quando si cominciano a saturare, poi l'unità di misura della saturazione diventa l'incremento della letalità. È molto semplice, è un imbuto che si stringe a poco a poco.
Allora, Nino Cartabellotta, so che altri impegni, e me ne rendo conto che tutti vorranno sapere esattamente quello che ci ha raccontato adesso noi, nello specifico. La saluto, le auguro buona giornata.
Grazie,
e vado a parlare con i miei ascoltatori che stanno numerosi e vogliono intervenire. Allora, Serena, cominciamo con Serena, buongiorno.
Sì, buongiorno Gianluca. Io ho chiamato per esprimere il mio pensiero, che non condivide quello di quest'ultimo ospite, nel senso che tutti questi lockdown differenziati, parziali, locali, sono già stati fatti da marzo ad oggi. In Italia e in altri paesi non hanno prodotto alcun risultato, anzi siamo tutti in una marmellata che è seriamente preoccupante. È già circa un mese che io sostengo che, essendo un'epidemia infezione a livello mondiale...
Da dove chiama Serena? Perché
da Verona.
Ecco,
da Verona,
vedi che è importante anche il luogo da cui uno parla,
da Verona.
Perché uno ha una percezione diversa a seconda del livello di emergenza che sta vivendo nella sua regione, nella sua città, è chiaro.
No, il livello di emergenza io lo vivo a livello mondiale, perché il virus è un virus che gira e si sposta, vettori sono le persone, pertanto fin tanto che rimane acceso dove rimane acceso, poi attraverso gli spostamenti l'infezione si trascina ovunque. Pertanto sarebbe importante che venisse radicata a livello mondiale, facendo un lockdown mondiale, cioè per un mese ci si ferma, si informa la popolazione di fornirsi di spesa, tutto ciò che serve, tutti baritati in casa con un
test. Questo sarebbe il mondo ideale, dove forse ci sarebbe un momento doloroso per tutti, ma condiviso da tutti, però si rende conto che È difficile in questo momento mettere d'accordo nella piccola Italia il governo centrale con le regioni. Lei pensi cosa sarebbe a livello mondiale? Però il suo punto di vista è un punto di vista condiviso da molte persone che vedono la situazione da risolvere in maniera drastica, non attraverso il tentativo di fare di scontentare il meno possibile i cittadini. Marcella da Genova, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Senta, io ho un po' di giorni che leggo sui giornali e stamattina in particolare l'intervista di un epidemiologo, il fatto che, e leggendo anche i numeri che così bene sono stati discussi stamattina, mi viene da domandarmi il perché non seguire il consiglio che leggevo appunto sui giornali di mettere, di proporre in lockdown la popolazione più debole. E cioè,
guardi, Marcella, no, le dico subito, sì, ho capito, è una voce che sta girando. Chiudiamo in casa gli anziani da 65 anni in su, quindi io mi metto fra le persone che vanno chiuse in casa.
E io anche, certo.
Sì, sì, però Marcella, la popolazione è molto variamente distribuita. In casa dove? Lei avrà la fortuna di avere una casa dove può stare da sola, ma già in altre case l'anziano convive con altre persone. È un po' difficile chiudere il nonno. Poi il nonno a 65 anni, molte volte uno è un padre di famiglia che ancora deve lavorare per mantenere i figli, che ha contatto diretto con la famiglia. E chi si occupa di lui e come fa lui a essere totalmente isolato dagli altri che comunque fanno una vita tranquillamente normale? In linea teorica può sembrare una misura drastica possibile, ma dovrebbe prendere tutti gli anziani e chiuderli magari in uno stadio, che è una misura che naturalmente non è possibile. Andrebbe fatto un internamento degli anziani se questa teoria potesse in qualche maniera essere applicata. Chiudere in casa una persona un po' più anziana quando gli altri continuano tranquillamente a fare avanti e indietro è un po' difficile. Gli anziani sanno già che devono cautelarsi, avranno più attenzioni degli altri, saranno più attenti degli altri. Roberto, buongiorno. Ah no, mi devo fermare un attimo, Roberto, no, fatti un respiro, accenditi, niente, però conta fino, come dice la Durso, conta fino a 60, un pochino di più magari dalle nostre parti e poi riprendo con te.
Melog
800240024, stiamo in questa ultima parte della trasmissione raccogliendo telefonate di reazioni di ascoltatori a quello che abbiamo poco fa detto. La situazione non sembra dare grandi margini di miglioramento e probabilmente si dovrà passare a misure restrittive più drastiche. Nessuno vuol sentirselo dire, noi per primi, a nessuno di noi dà gusto, piace o fa piacere pensare a questo tipo di scenario, però chi analizza i numeri dice non ne usciamo con dei palliativi, dobbiamo avere una nuova e drastica misura per fermare l'epidemia. Stavamo parlando con Roberto. Roberto, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Sì.
Volevo portare la mia esperienza, benché piccola e modesta. Io sono perfettamente d'accordo con tutto quanto è stato espresso dal suo ospite questa mattina, che ho ascoltato con molta attenzione. Devo dire che io ho vissuto e vivo questa cosa anche in prima persona. Io sono un volontario della Croce Rossa Italiana da 20 anni e esco in ambulanza tutte le settimane e mia moglie lavora in terapia intensiva in un ospedale di Milano, del circondario di Milano, io chiamo dalla provincia di Monsebriano. Io credo fermamente che questa cosa vada fermata, prima di tutto con la responsabilizzazione delle persone, perché io ho la possibilità di vedere le persone intorno a me, in giro, come possono fare tutti, che stanno nettamente sottovalutando la cosa. E questa cosa non avviene solo a livello politico, perché questo è un argomento completamente separato. Io continuo a vedere gente che indossa la mascherina non nel modo corretto, che fa piccoli assembramenti, perché l'assembramento è un concetto molto grande, chiaramente uno si immagina l'assembramento, la manifestazione, ma anche solo il fatto di riunirsi in 4 in 5, molto vicini a chiacchierare sul marciapiede, persone anziane che magari hanno dei sintomi, vengono, chiamano l'ambulanza la sera, la notte, hanno dei sintomi lievi, non lievi, e durante il giorno viene a scoprire facendo domande che sono usciti per andare a prendere nella loro routine. Quindi secondo me è una cosa molto importante.
Sì, io ho il dramma di una mia amica che è una madre molto anziana che poi sta in una zona abbastanza problematica, gli ha detto: mamma, vieni con me, ti porto in un posto in campagna dove stiamo, starei tranquilla. Mamma dice: no, io non rinuncio alle mie abitudini, alle mie amiche, alla mia passeggiata, a fare la spesa dal mio droghiere, a fare le cose che ho sempre fatto. E alla fine sì, è un atteggiamento autodistruttivo, questo è chiaro, me ne rendo conto. E però sa, però, mi prendo anche molta responsabilità io e la mia categoria, che molte volte dovremmo forse metterci d'accordo e capire qual è la cosa migliore da raccomandare agli altri, perché esiste tutto un filone di informazione. Se lei apre il giornale o guarda la televisione la sera, a seconda del canale, ha letture totalmente diverse, radicalmente diverse, e chiaramente in questo momento, come abbiamo detto più volte, ognuno segue il proprio pregiudizio, quello che lo fa star meglio. La mamma dell'amica sta meglio se per lei la vita non cambia, si illude che non esista questo rischio. Altri fa star meglio pensare che Conte ha sbagliato tutto e magari se venisse un'altra persona farebbe tutto meglio, o viceversa, fiducia illimitata in quello che è stato fatto. Purtroppo bisognerebbe avere un atteggiamento laico, spogliarsi di tutti i pregiudizi, che è la cosa più difficile per un essere umano. Piero, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Piero, chiamo da Brindisi.
Sì.
Sì, una riflessione invece che io avevo fatto è, considerando che questo effetto avrà un effetto elastico, no? Io chiudo e il contagio diminuisce, apro e aumenta. Quindi, siccome non si sa quando verrà scoperto, se il vaccino, molti autorevoli giornali, anche stranieri, parlano che questa cosa andrà avanti per tutto il decennio, ma
oddio, è veramente, sarebbe veramente un disastro. Si dice, si parla di vaccino per il 2021, con possibilità di distribuirlo in maniera equa a tutti verso la fine dell'anno. Poi ci sono, diciamo, altri tipi di interventi su cui si sta lavorando, capito? Gli anticorpi monoclonali, ci sono tante cose che si sta lavorando. Ma il suo punto di vista, Piero, vediamo, concludiamo il punto
di vista. No, il mio punto di vista è quello, dico, siccome dobbiamo convivere con questo virus, non si possono fare delle procedure, per esempio, so che per evitare il virus nel ristorante c'è una procedura, per evitarlo in una scuola ne un'altra, no? In modo tale che sappiamo che dobbiamo convivere con questo virus e applichiamo quelle procedure che ci portano a tenere...
Io non sono un esperto, ascolto, faccio domande e pongo dubbi. Penso che sia stato fatto il fattibile, le persone sono organizzate, hanno messo il plexiglass, hanno messo i tavoli distanziati, Poi alla fine nell'applicazione di queste cose c'è un lento e graduale, come ha detto prima il suo collega ascoltatore, sottovalutare la rigidità delle norme. Poi va nei ristoranti, anche se ci sono i tavoli distanziati, la gente sta vicino e purtroppo si crea il contagio. Alla fine tutte le misure, le scuole sono tranquillissime, sì, ma poi fuori, dentro, all'entrata e all'uscita le persone stanno in contatto. Poi nei mezzi pubblici non c'è stato nessun tipo di attenzione, diciamo è una coperta stretta, per come la piccola tira da una parte e la tira dall'altra, qualcosa rimane sempre scoperto. Io prendo, scusate, un attimo di secondo, ringrazio le persone che mi mandano in onda, che mi sono dimenticato di farlo. Gianmarco Ferronato da Milano, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrero e Fabrizio Intonti da Roma. Devo ricordare i miei colleghi, senza i quali non staremmo qui a parlare in questo momento. Abbiamo un minuto. Carlo, sentiamo Carlo.
Buongiorno e grazie della possibilità. Ascolti, io la chiamo per questo. Io sono un medico di medicina generale, quindi un medico del territorio, e opero a Busto Arsizio in una struttura condivisa con altri 7 colleghi. Questo lo dico perché è importante, in quanto gestiamo un'utenza di circa 13.000 persone.
Dica subito cosa sta facendo, perché la sigla sta incombendo. Cosa fate voi, questi 7 medici?
Era solo per segnalare che noi da giorni ci stiamo battendo per poter effettuare noi direttamente i test ai pazienti, in modo tale da bypassare tutta una serie di lungaggini e di paradossali burocrazie che portano a tutta una serie di...
Me ne rendo conto, Carlo, solo velocemente mi risponde a una battuta. Al di là della vostra buona volontà e organizzazione, avrete poi materiali per poterlo fare e la disponibilità poi di analizzare questi dati?
Ci siamo autofinanziati e li abbiamo comprati noi, però purtroppo adesso abbiamo finito tutte le risorse e siamo in grossa difficoltà, perché nonostante i risultati che sono stati lusinghieri, sia con dei feedback molto positivi da parte del territorio, sia come riscontro sulla nostra operosità, purtroppo non abbiamo più modo di accedere ai test rapidi.
Questo è il problema, Carlo. Se voi avete la buona volontà e non avete i tamponi, è un po' difficile fare i test. Raccogliamo anche questa testimonianza, che penso sia esemplificativa di qualcosa sta accadendo sul piano nazionale. Ci fermiamo, alla prossima.